Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fra poco, nella preghiera che inizia sempre la nostra Eucaristia, diremo che in questa notte, questa santissima notte, Dio l'ha voluta illuminare con lo splendore di Cristo, con la luce di Cristo, e celebriamo la nascita di Gesù come un evento di luce, un evento che ha portato la luce agli uomini, che li ha illuminati. E abbiamo proprio per questo bisogno della liturgia, dell'Eucarestia, di quello che stiamo facendo, con tutto quello che essa contiene, le letture, le preghiere, per accorgercene veramente, in profondo, che è così, perché se andiamo fuori c'è buio. Se andiamo a vedere un po' come stanno le cose nel mondo, troviamo del buio forse ancora più pesto di quello che possiamo trovare fuori. E allora abbiamo bisogno di celebrare la liturgia del Natale per affermare per fede che in questa notte la luce risplende per tutti gli uomini. Con questa intenzione noi stasera ci troviamo e celebriamo la nostra Eucaristia.
Del profeta Isaia, dal capitolo 9, i primi 6 versetti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
La lettera di San Paolo Apostolo a Tito, capitolo 2, i versetti dall'11 al 14. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo secondo, i versetti dall'1 al 14. Quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, io vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Ecco, abbiamo visto come tutta la liturgia vede in questo, quello che celebriamo in questa notte, nella nascita di Gesù, figlio, il Verbo eterno del Padre che diviene uomo, assume la nostra carne e viene ad abitare in mezzo a noi, nella nostra umiliazione, nella nostra situazione, facendosi in tutto solidale. Non basta dire uguale a noi, solidale a noi, eccetto il peccato, come dice la lettera agli Ebrei, anche lì la traduzione non è proprio esatta, eccetto il cadere nel peccato, perché Gesù è stato tentato al peccato come ognuno di noi, non è che sia stato esente dalle tentazioni tutta la sua vita, e anche in questo è divenuto solidale alla nostra situazione, ma ha resistito. Lui non è caduto, come dice la lettera agli Ebrei, non è caduto alla tentazione e ha vinto così il Satana, il tentatore. In tutto questo vediamo, la liturgia di questa sera ci presenta questo evento come un evento di luce, e lo è. È la nascita di Dio che si fa uomo, e abbiamo letto, per chi ha assistito all'ultima parte del nostro mattutino prima della messa, la lettura di Bonhoeffer così bella: è la nascita di Dio che si fa uomo, è la luce che diviene visibile. Però se andiamo a vedere anche il testo del Vangelo, non è che si veda della gran luce. L'unica luce che si vede nel Vangelo, nel racconto del Vangelo che abbiamo appena fatto di Luca, in realtà l'unica luce la vedono gli angeli, i pastori al versetto 9, perché l'angelo del Signore si presenta a loro e la gloria del Signore li avvolge di una grande luce, vengono presi da timore, e l'angelo dice ai pastori: «Non temete, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore». E quello che dirà: questo per voi il segno, una gran luce. Il segno potrebbe essere anche un po' deludente. Non lo è in realtà, e lo sappiamo bene, ma questo è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Non c'è luce, non è come vediamo spesso nelle rappresentazioni, nei santini, il Gesù bambino con già tutti i raggi che gli saltano fuori, già la luce. No, non è andata così, non è proprio andata così. Quando Gesù è nato nelle condizioni che abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Non c'era posto per loro nell'alloggio, nell'albergo, sono stati ospitati, probabilmente sono stati ospitati nella stanza, non c'era posto neanche in quelle case dove dovevano andare, nella stanza per gli ospiti, e sono andati a dormire dove venivano ricoverati gli animali nella mangiatoia. Così è andata. Per Giuseppe, per Maria e per Gesù non c'era nessuna luce, però noi sappiamo che in realtà è stato un evento di luce, ed è la liturgia e della parola di Dio a dircelo, e della nostra fede però a volercelo mantenere vivo, viva questa luce risplendente. E così troviamo anche nella prima lettura, che parla, anche la prima lettura, di luce, gli parla di un popolo che cammina nelle tenebre, il quale ha visto una grande luce. Non si sbaglia Isaia, non prende un palo come diremmo noi, ci prende, però quella luce è un bambino. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. E poi descrive tutta l'opera che ha fatto Dio, che Isaia vede fare in questa operazione di Dio, che è un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. È un segno, anche questo, è un piccolo segno, ma pieno di luce, che va preso come un segno di luce che contiene la luce di che cosa? Della promessa di Dio, della fedeltà di Dio, della vicinanza di Dio agli uomini, del fatto che Dio non ha mai abbandonato il suo disegno di salvezza, quello che ha pensato per gli uomini. Questa è la luce, e non l'ha mai abbandonata fino ad arrivare a pensare di farsi bambino per noi, per mantenere fede alla sua promessa. Questa è la luce che noi riceviamo nella notte di Natale, non è un'altra, ed è la luce che viene da quelle effusa da quel bambino, che è il segno della fedeltà di Dio alla sua promessa. Questa è la luce alla sua promessa, e che troviamo così ben rappresentata in quelle parole di Isaia, perché questo bambino che è nato per noi ha delle caratteristiche formidabili. È un bambino, però, non è che sia un bambino che è nato con la corazza, che è nato con la spada, è un bambino, è nato come un bambino. Però questo bambino, dice Isaia, ha sulle sue spalle il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. In realtà questi quattro titoli sono quello che noi speriamo che Dio prima o poi faccia, che si riveli come tale, che si riveli finalmente come il Consigliere Mirabile, che ha in mano tutto l'universo, e che il suo consiglio va a destinazione, è efficace, il suo disegno arriva a essere attuato. È Dio potente, al quale nessuno avversario resiste. È il Padre per sempre. E in più, proprio per questo, proprio perché è Consigliere Mirabile, proprio perché è Dio potente, proprio perché è Padre per sempre, è anche il Principe della Pace. E tutto questo, dice Isaia, noi lo vediamo realizzato in quel bambino. Già lo vedeva così Isaia per i suoi tempi, non c'era nessuna luce che risplendeva nella Galilea quando Isaia scriveva queste cose. Non era stato abbagliato da una cometa o da altre luci, ma dalla parola di Dio. Era stato abbagliato da che cosa? Dalla promessa di Dio mantenuta fedelmente nel suo cuore, dalla parola di Dio che gli parlava nel cuore. E così vede tutto queste la fedeltà di Dio, e finalmente Dio che fa quello che ha sempre promesso in quel bambino. E poi dirà: grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Anche queste ultime parole sono molto importanti, perché è una grande luce. E come facciamo a coglierla, a portarla avanti, a testimoniarla? È una grande luce, la grande luce della fedeltà di Dio, dell'agire fedele di Dio nella piccolezza, nel nascondimento, ma però è la luce che consolida e rafforza il diritto e la giustizia. Se andiamo a leggere la seconda lettura di San Paolo, dice che Paolo è apparsa la grazia di Dio in Gesù, che porta la salvezza a tutti gli uomini, la quale grazia che è apparsa in Gesù ci insegna, dice lui, e siamo d'accordo, almeno speriamo di essere tutti d'accordo, ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Ritroviamo la giustizia. E poi alla fine dice ancora, nell'attesa beata, della beata speranza, della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Com'è che dice prima è apparsa la grazia? E poi dice: ora però attendiamo ancora la manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vede due momenti. La grazia è apparsa, è venuta in Gesù, ma è ancora stata contenuta, per così dire. Non si è espressa con tutta la sua gloria. Quella sarà solo per quando ritornerà Gesù. Di questo è convinto Paolo. E comunque dice al termine che Gesù, che è apparso, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Sono le opere del Messia. E quali sono queste opere del Messia? Quelle che è venuto a fare, quelle che ha detto poco prima. Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Queste sono le opere di giustizia attraverso le quali ci è data la possibilità, anche a noi, per grazia di Dio, di fare risplendere la luce che è apparsa e che nessuno può vedere se non è testimoniata. Dice anche il prologo che leggeremo domani: la luce, quella vera, è apparsa nel mondo, era Gesù, però quella luce per apparire aveva bisogno che un uomo, che era una lampada, solo una lampada e non di più, però doveva che quell'uomo dovesse risplendere, perché se no la luce infinita di Gesù, quella luce infinita che emana, che illumina ogni uomo, non illumina niente. Perché Dio sceglie così, sceglie Dio, l'ha scelto Lui e noi ci stiamo, di riversare i suoi doni, la sua luce attraverso l'opera degli uomini, di alcuni uomini che la debbono riversare. E noi siamo qui questa sera, radunati dalla grazia di Dio, per confortarci nella luce che non vediamo, ma che sappiamo che è venuta in Gesù, e quella luce che nessuno può vincere e che vince il mondo, e chiediamo in questa Eucaristia di poterla almeno un poco farla brillare attraverso quello che ci dice la Bibbia, quello che ci dice Paolo, quello che ci dice Gesù, così la riusciamo, così possiamo farla brillare, farla risplendere attraverso le opere buone di Gesù, che è la luce del mondo, attraverso le opere buone della luce. Ecco, chiediamo questo in questa notte per tutti noi, lo chiediamo ovviamente per noi, ma lo chiediamo per tutto il mondo, per tutta l'umanità, che consapevolmente o per la maggior parte inconsapevolmente, senza saperlo, però questo noi lo crediamo, attende questa luce, attende di essere illuminata e vive nelle tenebre, nell'ombra di morte, senza colpa, ma attende che la luce arrivi anche a loro. E è una preghiera particolare, siccome in tutte le confessioni di questi ultimi giorni si è sempre insistito su vedere, su cogliere questa occasione di questa notte per richiedere le grazie per noi, ma non solo per noi, per tanta gente che in quest'anno vive il Natale senza speranza, ma non solo per dei casi, per una situazione e per il nostro paese. Io penso che se siamo cristiani, quest'anno non possiamo pregare solo per noi, dobbiamo pregare per il nostro paese, perché lo sappiamo, lo vediamo, i rischi sono tanti. Possiamo anche farcela, saltarci fuori dalla crisi economica, mettiamo, ma non accada che salti fuori una società dove sparisce il senso di solidarietà, dove sparisce il senso di giustizia, dove sparisce la lealtà, la legalità, la luce, perché allora è solo una fine ritardata della nostra società. Così preghiamo per la nostra società, per il nostro paese. Siamo tenuti quest'anno a farlo sul serio, non possiamo pregare solo per noi.